Lockdown, spillover, DAD, quarantena, tampone molecolare, test antigenico, anticorpi, positivo, negativo, infettivologo, pandemia, infodemia, DPCM, immunità di gregge, zona rossa. Ho escluso epidemiologo perché chi è un fan come me di Luca Giurato già lo conosceva, anche se mal scandito, quindi epimediologo. Per il resto, come immaginerete, si tratta di parole che hanno a che fare con il Covid. Lo so che siamo tutti stanchi di sentir parlare di Covid, ma la verità è che probabilmente non c'è stato mai un fenomeno di portata globale che ha interessato così tanto e soprattutto così rapidamente la lingua. Complice il tempismo di questa pandemia che arriva nel momento di massima velocità delle comunicazioni e di massima ubiquità della rete, quindi un fenomeno che interessa tutto il mondo per motivi medici e che ha influenzato tutto il mondo nella maniera in cui ci esprimiamo, sia per quanto riguarda i mezzi, sia per quanto riguarda proprio i termini, il lessico, le espressioni di uso quotidiano, ma vedremo appunto cosa è successo. Tante parole che ho utilizzato all'inizio le stiamo sentendo dall'inizio del 2020, ma ancora oggi vengono utilizzate. Un po' perché naturalmente dobbiamo ancora convivere con la pandemia e un po' per il livello di penetrazione che il linguaggio legato al Covid ha raggiunto nel nostro lessico quotidiano. Non è da sottovalutare perché è questa la peculiarità del Covid rispetto ad altri fenomeni. Anche nel caso di altre pandemie, infatti, non c'era stato questo impatto globale, non tanto in termini di numeri, per quello si entra nello scientifico e non è il tema di questa puntata, ma proprio in termini di influenza linguistica. Non si tratta soltanto di parole nuove, i cosiddetti neologismi, ma si tratta proprio di parole che magari esistevano già, ma con il Covid hanno assunto tutt'altro significato. Infatti in questo caso si parla di risemantizzazione. Altre ancora sono le stesse parole di sempre, con gli stessi significati, ma si è aggiunta un'accezione in più. Pensate al termine casa. Più di tutte le altre, per me la parola di questi 3 anni è stata casa. È a casa che ho passato la maggior parte del mio tempo, è una casa che mi sono dovuta reinventare sulla base delle nuove esigenze dovute dal lavoro agile e ovviamente dai vari lockdown. È sulla casa che ho riflettuto, che ho portato avanti i miei progetti, è la casa lo sfondo ancora oggi di tutte le mie call, di tutti i miei video. La casa è per me diventato qualcosa di molto diverso rispetto a prima. Ed è difficile elaborare questo concetto, è difficile elaborare cosa sia successo in questi anni dal punto di vista linguistico, perché la lingua è sia l'approdo di tutti i cambiamenti della realtà, ma anche ovviamente quella che descrive la realtà. La lingua descrive quello che succede, ma modella anche i nostri pensieri, in un certo senso orienta le nostre azioni. Quindi la puntata di oggi non darà risposte semplici, ma proveremo a capire cos'è successo. Ormai l'avete capito, oggi parliamo di come è cambiato il mondo con il Covid e soprattutto di come è cambiata la sua rappresentazione, di come è cambiata la nostra lingua privata, di come è cambiata la lingua pubblica e il nostro immaginario. Ma prima di tutto, sigla.
Stai ascoltando Mala Lingua, il podcast sulle trasformazioni e gli infiniti percorsi del linguaggio. Ma la lingua è una provocazione, vuol dire maldicente, e chi parla male pensa male, giusto? Ma chi decide cosa vuol dire parlare male? È vero che le lingue stanno andando in rovina? Nessuno coniuga più i congiuntivi? È colpa dei social con le loro abbreviazioni, gli asterischi, le emoji? Ma insomma, dove andremo a finire? Ma la lingua nasce per chiederci questo. Ma la lingua dove va? Io sono Ilenia Zodiaco e insieme a voi proverò a rispondere a questo interrogativo, esplorando insieme in tutti i pertugi del nostro sparlare.
Quante volte avete sentito la frase «il virus ha ridisegnato i nostri confini»? Ed effettivamente è vero, non si tratta soltanto di confini geografici, ma anche quelli della nostra lingua. Ci ha imposto un vocabolario tutto nuovo, un medichese semplificato all'inizio, cioè tutto quel medichese mediato dai canali di informazione e quindi per forza di cose infarcito di 1000 imprecisioni, e soprattutto se vi ricordate all'inizio ci sono stati 1000 cambiamenti di tono e di registro nella comunicazione ufficiale del governo e anche della comunità scientifica. Quindi, per forza di cose, i primi mesi della pandemia sono stati particolarmente turbolenti e particolarmente vicini al gergo medico. Poi man mano invece siamo passati ai tormentoni popolari, cioè quando le persone si sono appropriate di tutte quelle parole, anche del governo, no, che venivano utilizzati per regolamentare i lockdown, a quel punto sono arrivati i tormentoni popolari e quindi i meme, i video virali, a noi ci protegge l'alcol, non ce n'è COVID e così via. Quindi la prima cosa che dobbiamo analizzare è che non c'è un linguaggio COVID, cioè c'è il linguaggio che è stato influenzato interamente dal COVID. Tutti i livelli della lingua, tutti i gerghi, tutti i registri, anche persino il tono di voce è stato influenzato dal COVID, dalla comunicazione sul COVID. La pubblicità è cambiata, la comunicazione delle aziende è cambiata la nostra quotidianità, è cambiato tutto. Dopo anni comunque ormai è lecito capire come è mutato non solo il nostro lessico, che è un esercizio non banale, ma comunque forse semplice, più semplice rispetto a capire come è cambiato proprio il nostro modo di esprimerci e di esporci su determinati temi. E anche la nostra rappresentazione del mondo. Lo dico perché rifletto su un distacco assoluto che sento ancora oggi, ma che ho sentito soprattutto negli scorsi mesi, tra quella che è la nostra dieta mediale quotidiana, no? Fatta di telegiornali, social, mezzi di informazione, diciamo, più tradizionale, in cui abbiamo sentito costantemente e sentiamo costantemente ancora oggi parlare di coronavirus con i bollettini dei morti quotidiani, con il numero dei contatti. Dall'altro lato poi ci sono cinema, serie TV, l'arte in generale, che comunque sono degli obiettivi attraverso i quali guardiamo il mondo e quindi sono molto importanti per la rappresentazione che noi diamo del mondo. Ecco, in quei casi io ho visto sempre il COVID trattato come una cornice, almeno nei prodotti culturali più rilevanti, quelli mainstream che parlano davvero al grande pubblico. Quindi sto escludendo volutamente tutti quei prodotti instant marketing che hanno intercettato la solita opportunità di parlare di qualcosa di tendenza. Invece per quanto riguarda le narrazioni popolari, stiamo parlando di grandi numeri, invece ancora devo dire che non ho trovato nessuno che ne parli in maniera approfondita e non come incidente, no? Come una piccola parentesi che si decide poi di tralasciare e far riprendere tutto come prima. Potrebbe essere un mio limite, ma davvero nella rappresentazione artistica e autoriale vedo poco di riflessivo, il che è assurdo perché proprio il mondo dell'intrattenimento ha condito abbondantemente le nostre conversazioni, soprattutto nel periodo di quarantena stretta. Cioè, quel mondo lì è stato nel pratico, come tutto, coinvolto, condizionato, soprattutto per motivi pratici di riprese dal COVID, mentre invece dal punto di vista narrativo si è visto nel mainstream poco, come se non fosse successo nulla. Lo dico anche considerando quali sono stati i fenomeni che al cinema sono andati meglio, quindi Spider-Man, Godzilla, King Kong, Venom, Shang-Chi, Eternals, Fast and Furious, i 400 film di Fast and Furious, No Time to Die, questi sono stati film che sono andati meglio e sono stati tutti film dove non si accennava minimamente al COVID. È un pochino meglio invece nella serialità, forse perché investe di più il quotidiano delle persone, se ne è parlato in This Is Us, in The Morning Show, New Amsterdam, questi quelli un po' più popolari, diciamo. Però in generale di quelli proprio enormi, di quelli virali, come per esempio Squid Game, non si è percepito nulla di tutto ciò, probabilmente perché la gente aveva voglia di evasione, comprensibilissimo, però è proprio questa è una mia riflessione, non è un giudizio. C'è la voglia, sicuramente non è da biasimare, di pensare e di parlare d'altro. Tutti gli autori e le autrici hanno guardato un po' oltre, non per forza ad un futuro speranzoso, ma almeno diverso, quindi fuori dalla pandemia. È anche vero che forse è troppo presto, cioè come la Seconda Guerra Mondiale, tutti i testi che analizzavano fanno la guerra sono stati iscritti dopo, e ancora è come se fossimo sotto shock. Questo scostamento tra la nostra quotidianità, che è bombardata da informazione, quindi TV, giornali, social, e invece la narrazione autoriale di libri, serie TV e film, è stato, per quanto mi riguarda, un po' paradossale. Se voi invece l'avete vissuto diversamente, ditemi pure, aspetto i vostri commenti. Comunque chiudo il discorso mediatico raccontando un cambiamento che sicuramente il Covid ha scatenato nella mia vita mediale, nella mia dieta mediale. Cioè, oggi il mio approccio all'informazione è completamente cambiato, e penso che questo nasca proprio in risposta, come reazione a quello che abbiamo vissuto in pandemia e ai modi in cui è stata comunicata la pandemia. Come molti, mi sono sentita letteralmente travolta, sobbissata dai dati, dai bollettini, dai cosiddetti bullshit article, cioè che quella roba piena di fake news che veniva smentita il giorno dopo, dati a caso, scusate il gioco di parole. Soprattutto all'inizio è stato veramente traumatico, perché ti sentivi in dovere di informarti e quindi ti sentivi in obbligo, dovevi per forza sottoporti a questo strazio, no? Mi ricordo la caccia all'untore, la colpevolizzazione dei runner, trattati veramente come traditori della patria, la metaforica fucilazione in pubblica piazza di chi violava la quarantena, eccetera, eccetera. Poi dopo qualche settimana ne ho avuto abbastanza, perché sentivo che stava montando un'inesorabile assuefazione, e a volte quando senti una frase troppe volte ti suona molto strana, no? Cioè perde di significato, e questo succede quando c'è proprio una sovrabbondanza di retorica. Si tratta di un fenomeno psicologico noto che viene chiamato saturazione semantica, cioè quando ascoltiamo, leggiamo o pronunciamo una parola, il nostro cervello non sta realmente ascoltando il suo suono, piuttosto sta traducendo quei suoni in un'idea, in una rappresentazione. Quest'idea viene poi combinata con altre parole per formare un discorso complesso, no? Un'idea più complessa. Tuttavia, quando ripetiamo una parola più volte, il nostro cervello smette di riconoscerlo come una parola e di conseguenza smette di tradurlo in un'idea e la trasforma in semplici suoni. Questi suoni ovviamente non hanno nulla a che fare con il significato intrinseco della parola. Ecco perché quando una parola che fino a qualche secondo prima suonava normale, cioè che aveva un senso, insomma, se ripetuta tante volte inizia a sembrare incomprensibile poco dopo. Tutto ciò si verifica perché il nostro cervello diventa essenzialmente stanco per l'esposizione ripetuta di quel termine, e di conseguenza il sistema neurale alla fine inizia a perdere la capacità di attivare i neuroni. E come è successo questo? Quindi man mano ho deciso di evitare i telegiornali, ridurre al minimo le fonti di informazione e le notizie. C'è stata una conseguenza obbligata quasi sulla mia, sul mio modo di informarmi, sulla mia dieta mediale, per conservare una sorta di sanità, un meccanismo di difesa. Quindi il Covid ha portato con sé diverse problematiche che non si limitano ai sintomi fisici, cioè la ripetuta esposizione mediatica alle notizie sull'epidemia ha costituito una grande fonte di stress. Si parla di veramente stress per sovraesposizione mediatica, però la verità è che il Covid ha avuto un punto, come dicevo all'inizio, un livello di penetrazione talmente grande che non puoi sempre sottrarti, basti pensare appunto come si è trasformata la nostra lingua. E adesso entriamo nel vivo della puntata. Innanzitutto una notizia: la pandemia non ha inventato così tanti termini, non ha introdotto chissà quanti neologismi. Nella maggior parte dei casi, come succede a qualsiasi fenomeno che diventa mediatico a livelli globali, mette in risalto termini esistenti, già esistenti, che improvvisamente iniziano semplicemente a circolare di più. Come fa notare Daniela Petrini su Treccani, il termine coronavirus risale al 1970, cioè la prima attestazione nella stampa italiana del termine coronavirus risale persino al 1970, quindi è un termine tecnico da tempo presente nelle nomenclature, e infatti si riferisce ad una vasta famiglia di virus respiratori in grado di provocare un'ampia gamma di patologie, dal comune raffreddore fino a malattie più gravi. Fra le malattie più gravi c'è proprio il Covid, che viene da dire il Covid, cioè quante volte abbiamo detto mi sono preso il Covid, che ci sta perché dici tu sei preso il virus, ma la verità è che quando lo diciamo spesso intendiamo anche che abbiamo sviluppato la malattia, e quindi finiamo anche col chiamare la malattia al maschile, invece dovremmo chiamarla al femminile, la Covid-19, se spesso si assimila la patologia al virus. Comunque di giochi di parole ne sono stati fatti tanti con il termine Covid. Pensate a tutte le parole in Macedonia che ci siamo inventati, Covid party, covidiota, eccetera, eccetera. E poi ci sono le parole e le espressioni all'italiana, che ovviamente sono state molto diffuse in Italia per un certo periodo di tempo, ma ignorate altrove. Per esempio, la famosa parola congiunti. Cioè, quante riflessioni abbiamo fatto sulla parola congiunti, direttamente dai primi DPCM. Ci sono stati poi parecchi slittamenti semantici, cioè parole che usavamo abitualmente con un significato, dal momento dello scoppio della pandemia ne hanno assunto un altro. Pensiamo a focolaio, un termine che aveva un'accezione di rifugio, di calore, anche in senso letterale, e il cui senso si è ribaltato, per non parlare di positivo, diventato con il Covid invece un'espressione negativa, in quanto sinonimo ovviamente di portatore del virus. Non sottovaluterei anche il nuovo significato del verbo tamponare, adoperato oggi con il senso tecnico di eseguire un tampone per una diagnosi, e invece da noi utilizzato normalmente prima della pandemia per indicare che qualcuno ha fatto un tamponamento in strada. Era già comunque attestato un uso medico di tamponare, con riferimento all'atto di bloccare la fuoriuscita di sangue da una ferita, ma appunto l'accezione attuale è inedita, quindi non solo c'era già un significato medico di tamponare, ma in più si sovrapponeva al significato invece più popolare di appunto meno gergale. Abbiamo parlato la scorsa puntata di cosa sono i gerghi professionali, e in più si è aggiunto anche quest'altro significato, quindi grande confusione sulla parola tamponare al momento. Ci sono dei cambiamenti più subdoli poi, in particolare l'inserimento quasi intrusivo, direi, dei termini della comunicazione mediatica sulla nostra vita. Avevo visto un meme tempo fa che paragonava le call a delle sedute spiritiche. Le formule di rito alla fine sono le stesse: mi senti? Riesci a sentirmi? Dacci un segno se ci sei, muovi la testa se ci senti, alza la mano. Allora, al di là delle battute, è ovvio che restando chiusi in casa non siamo stati del tutto isolati, grazie alla tecnologia che ci ha fatto sicuramente rimanere in contatto fra noi. Quindi sono tante le parole legate proprio agli strumenti tecnologici che abbiamo utilizzato: Zoom, DAD, la didattica a distanza, Meet, smart working, eccetera, eccetera, eccetera. È bene sottolineare l'importanza della comunicazione mediata, proprio perché l'eccezionalità dei cambiamenti sul linguaggio che sono avvenuti a seguito della pandemia riguardano proprio la natura globale del Covid e, in un certo senso, l'intercessione fatta dai media. Perché il cambiamento linguistico di solito non avviene mai di colpo, inizia gradualmente. Secondo Bill Labov, un grande sociolinguista, il cambiamento si diffonde in almeno tre modi: da gruppo a gruppo, da stile a stile, per esempio dallo stile più prestigioso a quello invece della lingua comune, e viceversa, e da parola a parola. In ogni caso, perché la diffusione avvenga, è necessaria una comunità linguistica e soprattutto è necessaria un'interazione diretta tra i parlanti. Cioè, se noi sentiamo una parola in TV ma non la usiamo per parlare con i nostri amici, quella parola non entra nel nostro vocabolario, il cambiamento linguistico non ha inizio. Invece tutti gli italiani hanno imparato a usare le mille parole della pandemia, ma ciò non è avvenuto nelle loro comunità linguistiche, ma è avvenuto per lo più senza contatto diretto o con un contatto molto ridotto tra i parlanti attraverso gli schermi, per esempio, e praticamente mai in forma di interazione di gruppo. Eppure la diffusione massiccia c'è stata lo stesso. Il 2020 è stato spettatore del primo fenomeno trasversale di diffusione lessicale di massa avvenuto in brevissimo tempo senza contatto diretto tra i parlanti. È un fenomeno veramente eccezionale e che ci fa riflettere proprio sul globalismo linguistico. Cioè, il globalismo linguistico non è niente di nuovo, basti pensare alle parole della cucina, dell'informatica e di altri ambiti che si diffondono dappertutto, no? Come fettuccini, spaghetti, ok, ci sono queste cose che gelato, cioè ci sono queste cose internazionali, termini internazionali, ok, ma l'entità del fenomeno nel 2020 ha raggiunto un picco mai registrato prima, sia per velocità sia per convergenza di vocaboli a livello mondiale. Ora, andando al di là della questione veramente lessicale, non è l'unico risvolto linguistico della pandemia. Infatti non possiamo non citare la pervasività del discorso epidemico e del concetto di virus anche al di fuori dell'ambito propriamente legato a Covid. Cioè, quante volte leggiamo oggi sui giornali titoli dove è presente il concetto di virus, il concetto di contagio, che diventa metaforico? Questa è una cosa tipica del giornalismo, che riprende fenomeni di tendenza, comunque fenomeni importanti per la società, e cerca di usarli come proprio moneta di scambio. E quindi leggiamo titoli come: il virus del razzismo fa più vittime del Covid, il vero virus è l'inquinamento, sto leggendo da Repubblica, ma anche Il Giorno, per esempio: il vero virus è la burocrazia. Il giornalismo fa ampio uso degli stereotipi, tanto che spesso si parla di lingua di plastica quando ci si riferisce ai modi di dire, le espressioni dei giornali che diventano frasi fatte, no? Quindi in questo caso la parola virus è diventata una sorta di passepartout per indicare qualunque tipo di problema, evento negativo, qualsiasi cosa affligga la società contemporanea, diciamo così. E di conseguenza anche per contrappasso il vaccino a quel punto diventa l'altra parola che è la soluzione del virus, no? Sempre Petrini, Daniela Petrini, che ho citato prima per Treccani, scrive che non è un fenomeno nuovo nel discorso giornalistico l'assurgere di singole espressioni, in particolare date e toponimi, che diventano i cosiddetti emeronimi. L'emeronimo è la designazione metonimica per indicare un intero evento, per esempio l'11 settembre. Ok, l'11 settembre diventa caso emblematico e quindi quella data diventa un'espressione a sé stante con un significato ben preciso che indica un preciso evento. Ok, quindi la metonimia che cos'è? Una figura retorica consiste nel prendere la parte per il tutto. Quindi in quel caso si prende la data per indicare tutto l'evento. Ovviamente tutto questo nasce dal bisogno di brevità dei giornali, il che fa il paio ovviamente con l'informazione sui social, che diventa sempre anche qui più rapida. Vorrei concludere la puntata con una riflessione sul tono di voce che è cambiato con il Covid, perché fino adesso abbiamo parlato della velocità e del livello di penetrazione del Covid all'interno dell'informazione e della cultura, poi abbiamo parlato della risematizzazione del nostro vocabolario, ma non abbiamo parlato anche un po' dei vari registri che si sono susseguiti nella comunicazione del Covid e di come questo abbia influenzato in un certo senso la nostra lingua, il nostro modo di esprimerci sul Covid. Sicuramente avete fatto caso al fatto che all'inizio della pandemia si sono sprecate le metafore di guerra. Tanto è vero che il lessico scelto è stato proprio attingeva proprio dal gergo militare. Il virus è stato considerato il nostro nemico, si è parlato di battaglie, di coprifuoco, le corsie dell'ospedale come di trincee, i medici e gli infermieri in prima linea come combattenti, come eroi caduti addirittura. La guerra al virus è stata definita una chiamata alle armi dei cittadini, tutti sono stati responsabilizzati sul loro compito, cioè il linguaggio bellico ha preso il sopravvento, spesso semplificando e militarizzando la comunicazione. D'altra parte era un momento in cui effettivamente si chiedeva ubbidienza, cioè completa obbedienza cieca, ecco, agli ordini e vari DPCM. Ecco, su questo ho fatto una riflessione con cui voglio lasciarvi Susan Sontag nel suo saggio Malattia come metafora, che risale al 1978 ma è attualissimo. Lei stava parlando dell'epidemia da HIV e spiega perché ci viene tanto facile affrontare un'emergenza sanitaria come fosse una guerra e non invece come se fosse un problema di ordine politico. Quindi vado a citarvi questo stralcio. Appena nasciamo abbiamo una doppia cittadinanza, nel regno dei sani e nel regno dei malati. Sebbene tutti preferiremmo usare sempre il passaporto buono, presto o tardi saremo obbligati, anche se per breve tempo, a identificarci come cittadini di quell'altro posto. Ecco, dal momento in cui sei malato ti vengono riferite tutta una serie di metafore da malato e sono tutte metafore legate alla battaglia. Tu sei invaso da un nemico, ok, che è la malattia. Morire diventa una sconfitta, quindi la lotta fra te e la malattia diventa una questione di vittoria o di sconfitta. Non è difficile da comprendere questo discorso se pensiamo a come viene vissuta anche il nome lo dice, la lotta lotta contro il cancro. Le persone con il cancro spesso sono associate a valori di costanza, di forza, di eroismo, e quindi chi guarisce ovviamente diventa vittorioso, automaticamente è il guerriero che ha sconfitto la malattia. Anche il fatto di trovare dei nemici, che prima appunto erano le persone che non rispettavano la quarantena e poi sono diventati tutte le persone che si ammalavano di Covid, no? Andando in qualche modo a creare una specie di terrorismo psicologico, sociale, di proprio far sentire i sensi di colpa alle persone per essersi ammalate, che se ci pensate è una contraddizione in termini. Fortunatamente siamo riusciti a correggerci col passare del tempo, anche per il miglioramento generale della situazione pandemica, e abbiamo abbandonato appunto il linguaggio bellico a favore di una comunicazione più sobria. Infine quello che volevo dirvi, che la misura di come una lingua cambia, la misura del cambiamento in effetti è proprio il tempo, difficilmente le parole che abbiamo adottato con il Covid rimarranno tutte, cioè non rimarranno tutte le parole che abbiamo associato al Covid. Cioè, per esempio, congiunti già non si usa più, che abbiamo citato prima. È una cosa che probabilmente ci ricorderemo fra qualche anno sorridendo, ma non è un termine che continueremo ad utilizzare. Invece tampone forse sì, probabilmente sì, così come Covid difficilmente diventerà desueta come parola. Diciamo che la lingua, abbiamo visto in questa puntata come possa essere misura della cultura, di grandi cambiamenti culturali, ma appunto la lingua è anche una misura del tempo. Quando ripenseremo a certi termini fra qualche anno, me lo auguro, spero che li useremo sempre meno, e mi auguro appunto che ci ripenseremo come ad un monito e soprattutto però come ad una consolazione del fatto che si tratta di qualcosa di passato, di qualcosa che ci siamo lasciati alle spalle. Detto questo, viva le analisi linguistiche che stanno facendo tanti divulgatori sul Covid, viva soprattutto gli scienziati che se ne stanno occupando, ma anche appunto gli scienziati della lingua, perché tutte queste riflessioni saranno preziose e sono sempre utili per riflettere appunto di come la lingua cambia, dei meccanismi attraverso la lingua cambia. Io ho finito, come al solito vi ringrazio tantissimo per essere arrivati fino a qui. Se volete potete lasciare una recensione in qualsiasi piattaforma di ascolto mi stiate sentendo, e appunto se volete commentare, i miei social li conoscete tutti, mi trovate come Ilenia Zodiaco. Se volete lasciarmi una vostra riflessione potete farlo. Grazie mille ancora e buon ascolto.